Buongiorno, è lunedì 25 luglio, siete con Luigi Santarelli, Massimo Noligro, Enrico Galletti, Giusile Grenzi e adesso raggiunti da Roma, colleghiamo anche Roma con Davide Giacalone per la rassegna stampa. Buongiorno Davide, benvenuto, buona settimana.
Buongiorno, mi sentivate in pochi, eh? Eccoci qua.
buongiorno Davide. Allora, avremo modo di parlare anche delle tue vacanze. Da oggi, come sai, è cominciata la stagione estiva di RTL 102.5, un po' in giro per l'Italia, Sardegna, Lipari, poi quei punti fissi che sono Roma e Milano. Partiamo con la rassegna stampa che ci accompagnerà per tutto il mese, per tutti i mesi estivi. La prima del Sole 24 Ore si parla di inflazione, energia, viaggi, case, per le vacanze prezzi bollenti. Però stamattina vogliamo partire dalla scuola, scuola in cerca di 94.000 insegnanti, ci informa il Sole in prima pagina.
Allora, ieri abbiamo fatto, diciamo, il conto del finale degli esami di maturità e la straordinaria galattica presa per le chiappe è arrivata al 99.9% dei promossi. Quando finiremo di questa è una pagliacciata, sarà sempre troppo tardi. Adesso, dopo aver comunicato che il 99.9 sono stati promossi, quindi una sedazione durissima, è stata veramente micidiale, questo dà molto valore al titolo che hai in mano, adesso, diciamo, viene comunicato che l'anno prossimo scolastico, cioè quindi fra qualche settimana, le scuole riapriranno. Dopo aver lungamente pensato la questione, il Covid, la presenza, non la presenza, sul fronte, come si dice, aereazione forzata, mi pare di capire che siamo dove eravamo 2 anni fa, ma mancano anche gli insegnanti. È stato già varato la possibilità di assumere quasi 94.000 insegnanti a tempo pieno, quindi ruolo, solo che bisogna fare il 50% delle graduatorie a esaurimento. Le graduatorie a esaurimento, oltre a essere un esaurimento della pazienza, della decenza, di tutto, perché sono quelli che non hanno vinto il concorso quando lo fecero anni fa e stanno lì a aspettare, ma oltre a essere tutto questo, sono anche esaurite, cioè sono finiti, non ce ne sono più, non li puoi prendere da lì. E quindi si ritornerà a partire con i supplenti, che di loro non hanno fatto male a nessuno, cioè sono persone per bene, speriamo anche siano degli ottimi insegnanti, però rimaniamo a speriamo perché non hanno fatto nessun concorso, non c'è nessuna verifica. Questa è la condizione in cui la scuola riapre a settembre. Ma ciò che io trovo particolarmente preoccupante non è già questo, diciamo, sconcio, immagine per cui tutti promossi da una parte e in cattedra ci si va senza neanche aver superato un concorso. Ma il punto è che su questo le famiglie e gli studenti tacciono. Sembra quasi che vada bene questo andazzo. Alla fine della fiera, quando risentiremo parlare di qualche movimento studentesco, troveremo gli slogan di 50 anni fa, il diritto allo studio. Qui il problema non è, qui è il diritto a trovare l'insegnante, è il diritto a avere una selezione, è il diritto ad avere la meritocrazia. Zero. E forse sono io che sbaglio.
Cambiamo pagina, voltiamo pagina, Davide, perché sulla prima di Repubblica ovviamente si parla delle possibili alleanze in vista delle elezioni, ma ci arriviamo tra poco. Intanto appunto al centro della prima pagina c'è la fotonotizia dedicata all'emergenza migranti. Decine di sbarchi, hotspot al collasso, il tema ripreso anche nelle pagine interne del Corriere della Sera. 2.000 migranti sbarcati e 5 morti, caldo e sete erano insopportabili. Sicilia, raffica di arrivi nelle ultime 24 ore, emergenza a Lampedusa, l'hotspot è al collasso.
Allora, ovviamente si ripropone sempre in questi termini il problema e anche la rappresentazione della cosa. O mi pongo il problema della sicurezza dei confini, o mi pongo il problema della salvezza, del salvare delle persone che rischiano la vita e purtroppo troppo spesso la perdono in questa realtà. Ma vi pare sensato, vi pare ragionevole che sia questa l'alternativa che mi trovo di fronte? Io voglio la sicurezza dei confini e voglio poter salvare, naturalmente nei limiti del possibile, quanti corrono dei rischi. La differenza, la possibilità di far convivere le due cose, che veramente io trovo l'ABC della civiltà, la possibilità di far convivere le due cose ha a che vedere esclusivamente con il trattamento giuridico allo sbarco, Perché se io, ma sono anni che lo ripetiamo, perché se io mi impegno a salvare chiunque rischia la vita, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. E però una volta che io ho salvato la vita, lo faccio sbarcare in una zona dove non vale il mio diritto, per cui bisogna stabilire se lo prendo o non lo prendo, ma vale un diritto dell'Unione, per cui una volta salvato o torna da dove è partito, oppure qualcuno dice a me è utile, lo prendo, è utile, sì lo so, dice, ma non è un linguaggio umano, e non sarà un linguaggio umano ma è un linguaggio razionale, perché se no torna da dove è partito, perché l'Italia si trova, adesso vedrete nei prossimi giorni, con questo clima, con questo mare, aumenteranno gli sbarchi e quindi ci sarà l'allarme sbarchi, ma contemporaneamente, trovate notizie nelle pagine interne del Sole 24 Ore, al 13 giugno, rispetto ai 42.000 lavoratori stagionali previsti, sono tutti immigrati, erano stati consegnati 42.000, 4.878 nulla osta e 556 visti d'ingresso. Questo significa, ripete la Coldiretti, che si è arrivati all'assunzione sì e no di 10.000 persone, cioè meno di un quarto di quello che serve. Questo riesce a essere un paese che ha il psicodramma dell'invasione da immigrati e contemporaneamente gli mancano gli immigrati da far lavorare. Devo dire che come successo non è male.
Altro tema che abbiamo toccato veramente molte molte volte. Allora, sulla prima pagina del Messaggero, Davide, si parla di una proposta che è allo studio del Ministero dell'Economia, che riguarda l'IVA sugli alimentari. La proposta riguarderebbe l'azzeramento dell'IVA su pasta e pane, l'IVA al 5% sulla carne. Il governo, scrive il Messaggero, ne parlerà con le parti sociali. L'alternativa a questa misura sarebbe di confermare il bonus che c'è stato una tantum a luglio di 200 euro.
Allora, trovatemi qualcuno che è contrario alla diminuzione delle tasse. Bisogna che me lo troviate, perché insomma, io comincio ad avere una collezione, un album delle figurine dei tagliatori di tasse, e ho completato la collezione, nel senso che non ci sono più fotografie da appiccicare. Il punto non è diminuiamo l'IVA, tagliamo il cuneo fiscale, facciamo la riforma dell'IRPEF e alleggeriamo il fisco sui ceti più bassi, sul ceto medio. Ebbene, bravo. Il punto è uno solo. Se tu diminuisci la pressione fiscale aumentando il deficit e quindi successivamente il debito, mi stai prendendo per cretino. Perché da una parte mi diminuisci il prelievo fiscale. Questo porta dritto dritto a più debito e dritto dritto ad aumento del costo del debito. L'aumento del costo del debito si tradurrà o in un aumento del debito e quindi un aumento ulteriore del costo del debito, oppure in maggiore pressione fiscale. Me ne le mai da una parte e me le togli da quell'altra, ma garantito. Oppure, che è l'altra strada, tu diminuisci la pressione fiscale da una parte e diminuisci la spesa pubblica da quell'altra. Allora, se quando sentite, siccome fra l'altro siamo appena entrati in campagna elettorale, quindi figuriamoci, cioè stiamo già piantando gli alberi, assumendo le persone, il concetto è: quando qualcuno vi dice diminuiamo la pressione fiscale, immediatamente dopo domandategli coperta come, cioè come si paga questa differenza, perché io sono favorevole a diminuire l'IVA sui prodotti alimentari e sono favorevole a tagliare anche considerevolmente il cuneo fiscale, ma devo diminuire la spesa da qualche altra parte. Perché se io penso di poter andare incontro a chi lavora aumentando il salario netto e contemporaneamente finanziare chi non lavora perché rimanga a non lavorare, sto dicendo o non sono stato io capace di capire, oppure più probabilmente spero che chi mi ascolta sia incapace di capire, che non è un complimento.
Sono le 7:21 minuti, andiamo a pagina 13 di Repubblica, perché stamattina appunto il quotidiano La Repubblica intervista il capo della procura militare di La Spezia, il procuratore Marco De Paolis, che dice da subito indagini internazionali contro gli aggressori russi. Sarebbe molto meglio avere un organo che rispecchi l'intera composizione delle Nazioni Unite, anche se questo non è di facile attuazione, è uno dei suoi pensieri. E poi ce n'è un altro, un po' di denuncia, dice, contro di noi c'è un pregiudizio ideologico, cioè veniamo visti come le vecchie corti marziali sommarie e non imparziali.
Sì, allora è vera quest'ultima considerazione, anche perché il diritto internazionale non è che proprio sia sulle mani di moltissimi, e sono anche, diciamo, meccanismi complessi, naturalmente. Forse varrebbe la pena parlarne di più, però bisogna sapere affrontare il punto di partenza. Ora, a parte il fatto che ieri commentavamo che i russi negavano anche solo di avere lanciato dei missili su Odessa e sul grano, cioè prima hanno firmato l'accordo per cui il grano poteva uscire e essere venduto nel mondo, e immediatamente dopo hanno bombardato i depositi di grano. Straordinario. E hanno detto no, non siamo noi. Beh, adesso, diciamo, nel corso della giornata di ieri hanno detto sì, in effetti è roba nostra. E questa roba nostra sarebbe un crimine, perché non è che tu bombardi, cancelli il grano perché è aggressivo, lo cancelli per creare la fame nel mondo, e con la fame nel mondo creare il disordine che ti serve ad andare avanti. Però il presupposto di questo, che è giustissimo, perché anch'io sono per le corti, anch'io, tutta la civiltà è per le corti internazionali, se una cosa deve essere risolta, risolviamola davanti a una corte, ma presuppone l'accettazione di partenza da parte mia, che penso di ricorrere alla corte, e tua, che sarai ricorso, cioè sarai portato davanti alla corte. Perché se un paese come la Russia oggi dichiara la guerra, cioè usa le armi per allargare i confini, voi capite che non è che funziona l'idea ti porto davanti a un giudice, perché quello ti risponde io non ci vengo, e se provi a portarmi ci ti sparo. Questa è la ragione per cui la Russia di Putin è oggi collocata fuori dalla civiltà, fuori dal diritto internazionale. Il diritto internazionale deve servire a che la reazione che serva a sconfiggere la Russia di Putin sia tenuta nei binari della civiltà, senza accedere a quell'approccio, cioè tu spari a me e io sparo a te e a tua sorella. Ecco, questo è l'inciviltà da evitarsi.
7:24 minuti, sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è uno sfogo del ministro Brunetta, di recente uscito da Forza Italia. Mi chiamano tappo e nano, soffro da una vita, è una violenza, non è esattamente un comportamento civile. E tra poco parliamo di politica in senso stretto, di alleanze in vista del voto. Prima i titoli sportivi.
Dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, rilancio De Ketaler, Milan dammi il 10, Pioli ha bisogno del fantasista e pare in fretta. Poi ci sono le grandi soddisfazioni azzurre, l'ha rifatto Stano, Atletica in Oregon, marcia trionfale loro mondiale dopo l'Olimpiade. E poi, sempre sulla prima della Gazzetta dello Sport, ma che bel Musetti, batte Alcaraz tennis ad Amburgo. Il Corriere dello Sport apre con un'intervista esclusiva a Osimhen, Napoli quest'anno da scudetto, siamo più forti dell'anno scorso.
Allora sì, parliamo di politica. L'apertura del Corriere della Sera è la sfida delle alleanze. Meloni dice contro di noi la macchina del fango. Si tratta su leadership e collegi. Che cosa dice la Russa? Fratelli d'Italia, il leader verrà deciso dalle urne. Poi c'è Matteo Renzi che dice veti su di me, correrò da solo. L'apertura di Repubblica, destra, volano gli stracci. Si accende il conflitto sulla premiership. E poi a pagina 2, Speranza sta con Letta. Sì alla lista unitaria, ma resta il nodo dei 5 Stelle. Davide.
Allora, sulla questione del leader lo decidono gli elettori, ci siamo già intrattenuti ieri. È come se io la mattina mi svegliassi e mandassi un paio di temi e che vi chiedessi di chiedere a chi ha la cortesia di ascoltarci A, favorevole, B, contrario. Voi mi telefonate prima di andare in onda e dice la maggioranza è contraria. Sono contrario! E metteteci uno che non legge, che non sa. Cioè, uno manifesta un'opinione. È il partito politico che manifesta una linea e un leader. Poi, dopodiché, gli elettori dicono mi piace, non mi piace, sono d'accordo con quello che hai detto, non sono d'accordo. Non è che io prima ti domando ma tu che vorresti sentire e poi te lo dico, perché cioè, francamente questa è una pagliacciata. Detto ciò, a destra e a sinistra devono prendere atto di uno, l'elemento molto importante: la crisi di governo si è aperta per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana su un tema di politica estera, perché nessuno vorrà cercare di convincere gli altri che il problema era un rigasificatore o l'inceneritore a Roma che stava nel decreto aiuti, perché cioè, non è che puoi prendere gli altri così più di tanto per allocchi. Il problema era la politica estera, la scelta fatta dal governo e significativamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi sulla questione Ucraina. Ora, su quella c'è una posizione per esempio nel centrodestra, che è di Fratelli d'Italia, pressoché totalmente coincidente, al di là delle sfumature, dei toni, con la posizione di Draghi, e c'è chi, come Salvini, la pensa all'opposto. È inutile, perché uno che va in giro con le magliette Putin è il migliore, non può dire ci ho ripensato. Non si può dire. E guardate che non è quella cosa che adesso ti partono i meme, come si chiamano queste sciocchezze, la fotografia Prodi con Putin. Ma certo, il capo di Stato ha incontrato tutti. Ma una cosa è incontrare il capo di Stato, e una cosa è dire lo vorrei capo del mio Stato. È una cosa diversa, eh? È una cosa molto diversa. Quelle due cose non possono stare assieme. E soprattutto non è che puoi decidere l'elettore, ma la stessa cosa vale a sinistra. Non è che a sinistra possono stare assieme istinti di politica estera che sono opposti, perché la scelta atlantica, è bellissimo che adesso la sinistra la condivida, fino all'altro ieri sostenevano l'opposto, e ci sono una serie di questioni relative per esempio ai vincoli economici europei che sono rilevanti. Se non chiariscono questo, è inutile che poi si lamentano il fatto, cioè perché dubitate della nostra coalizione? È perché in realtà è un falso.
Andiamo sulla stampa, pagine 4 e 5, c'è un focus del quotidiano che tocca diversi punti, tocca le politiche europee, tocca la guerra in Ucraina, tocca i sovranismi e come, insomma, quanto l'Italia sta vivendo sia visto dall'estero. Tendenza Orbán, questo è il titolo della stampa. Salvini, Meloni e Berlusconi hanno sempre corteggiato, scrive il quotidiano di Torino, la linea del leader ungherese. Il conflitto in Ucraina però ha diviso il mondo sovranista, ma l'Italia, scrive la stampa, rischia di ritrovarsi di nuovo sul fronte anti-europeo. E poi, pagina 5, ci sono le differenze tra Marine Le Pen e Giorgia Meloni e i valori di una società decente.
Sì, ma vedete, al di là dei gusti, poi quello che stavamo appena dicendo, la politica estera sarà un tema dirimente. Uno può anche negarlo, può anche cercare di non parlarne, ma tanto poi quella torna a gola e sarà dirimente. Il fatto è che si lamenta adesso, all'inizio della campagna elettorale, ma perché si impicciano degli affari di casa nostra? Perché qualcuno, scrivendo in francese anziché in tedesco o in inglese, vuol dar giudizi su quello che capita a casa nostra? Si facciano gli affari loro. Ma non è vero. Ma non è vero e non è possibile neanche chiederlo. Intanto perché noi in Italia non ci siamo occupati forse delle elezioni francesi? E non c'era chi sosteneva che Tizio Caio a Caia potesse essere un pericolo? Era legittimo sostenerlo. Ma perché noi, dalle nostre parti, non c'era forse chi diceva Brexit è un'ottima cosa, speriamo che gli inglesi rompano con l'Unione Europea, e qualcun altro che diceva il contrario? Che c'è di male? Qual è? Sapete cosa c'è? Per esempio, Giorgia Meloni è presidente di un gruppo parlamentare al Parlamento Europeo, quindi è un soggetto politico, un protagonista politico europeo. In quanto europeo, potranno, diciamo, i cittadini europei esprimere un giudizio o no? Tutti i gruppi parlamentari europei sono europei per natura. La differenza non è il fatto che qualcuno esprima dei giudizi o delle opinioni o delle preferenze in una qualche lingua. La grande differenza si crea nel momento in cui, a influire sulla tua campagna elettorale, prova a farlo il nemico. Il nemico è un soggetto diverso dallo straniero. Il nemico è quello che ha dichiarato guerra al tuo mondo. E il nemico oggi è Putin. Quello è il problema. E naturalmente, siccome ci sono soggetti come Orban, che si sono dimostrati molto più vicini al nemico, pur essendo membri dell'Unione Europea, è ragionevole che qualcuno domandi, scusi, ma lei, tra l'altro, con Orban si è fatta fotografare molte volte Giorgia Meloni, ma Giorgia Meloni e il Fratelli d'Italia sull'Ucraina hanno una posizione opposta a quella di Orban, quindi anzi credo che sarebbe la loro convenienza farlo osservare.
Ottimo, grazie anche per la rassegna stampa di oggi a Davide Giacalone, che torna domani mattina puntuale a partire dalle 7:10. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radivisione a tutti.
Allora, sapete che una delle cose più belle da fare, insomma, must dell'estate è leggere, no? Però magari uno il libro se l'è dimenticato a casa, quindi va al mare?
E c'è una soluzione, in particolare a Ercolano c'è un signore che ha detto: cerchiamo di andare incontro a tutti quei bagnanti che hanno dimenticato la rivista, che non hanno portato il libro, e ha creato una biblioteca sulla spiaggia.
Attenzione, spettacolare, i dettagli però come sempre, insomma, abbiamo imparato a conoscere subito dopo l'oroscopo.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, perché non uscire con gli amici e trovare una persona adatta ai vostri sogni? Chiudervi in casa davanti alla TV infatti non vi aiuterà. Toro, è inutile che vi lamentiate sempre, è inutile sentirvi inadeguati. In fondo siete tra i segni più socievoli dello zodiaco. Gemelli, quanti problemi, avete creduto di scegliere un investimento produttivo e siete rimasti con le ceneri in mano. Recupererete. Amici del Cancro, quasi tutti i vostri progetti stanno andando in porto. Vero perché siete intelligenti e capaci di cogliere il momento. Leone, in fondo manca pochissimo perché il vostro sogno si avveri. Abito bianco, confetti, quindi rilassatevi. Vergine, sarete impegnatissimi per accontentare tutti, la famiglia, i figli, i nonni, il cane. E voi? Bilancia, sarete al centro dell'attenzione, una serata forse il vestito, le scarpe, invece sarà il vostro sorriso l'arma vincente. Scorpione, ultimi giorni per scegliere una vacanza fuori dal comune, anche se di pochi giorni, controllerete i last minute. Sagittario, qualche spesa extra e l'andamento del lavoro non vi hanno lasciati con molti soldi per le vacanze, ma troverete una soluzione a chilometro zero. Amici del Capricorno, i sogni saranno premonitori in questi giorni, sarete infatti in grado di giocare anche dei numeri vincenti, ricordate. Acquario, un po' di inquietudine nel cuore, dimenticatela e rendetevi conto che essere troppo sensibili è un difetto. E infine i pesci, approfittate di questo periodo per recuperare un rapporto importante. Avrete tempo per parlare e, perché no, per ricorteggiare il partner. I segni fortunati di oggi: Ariete, Cancro, Leone, Scorpione, Pesci.
Firmato da Adele Procaccia.
E niente, è andata bene anche oggi a voi, Cancro, Leone, segni fortunati, complimenti cari colleghi che state in Sardegna,
così, così.
Ma
è destino.
Cominciare
bene.
Ma poi adesso ci raccontate la storia dei libri in spiaggia, però.
È bellissima, dice questo signore che ha aperto questa biblioteca sulla spiaggia Ercolano, che sono soprattutto bambini e adolescenti che vanno a chiedere, insomma, un libro, una rivista, magari anche un fumetto, ecco. Un topolino.
Io sai che sono sempre, penso sempre al peggio. Pensa come tornano poi i libri, pieni di crema solare, di sabbia in mezzo alle pagine.
Se tornano.
Se non volano in mare.
RTL 102.5, buongiorno. Allora, il 25 di luglio fa caldo, fa caldissimo e tanti di noi ascoltano il telegiornale con parecchi consigli. Ne cito solamente due perché ormai siamo esperti: non uscire nelle ore più calde e rimanere idratati, bere molta acqua. Questi sono sicuramente consigli utili, ma ce ne sono altri, forse un po' più specifici, da dare ai più fragili, sicuramente, ma a tutti noi.
Con le foto di repertorio di chi si asciuga la fronte.
Lì con i piedi a mollo nelle fontane.
Allora, a proposito di consigli un po' più focalizzati, ci ha raggiunto il professor Raffaele Landolfi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna del Gemelli di Roma. Professore, buongiorno e bentornato su RTL.
Buongiorno a voi.
Beh, la sentita, insomma, la presentazione già comprendeva i consigli, diciamo quelli a cui arriviamo tutti. Magari lei fa un passettino in avanti, ci aiuta con qualche suggerimento più adeguato.
Intanto il caldo è inusuale, come è stato detto, e dobbiamo, oltre che fare attenzione alla temperatura esterna, anche sentire la temperatura interna, diciamo, i segnali del nostro corpo, e porci il problema che se c'è qualcosa che non va, il problema può essere il caldo, il problema può essere la disidratazione, ci rende meno energici, l'intestino diventa un po' più pigro, abbiamo meno forze, abbiamo meno voglia, qualche senso di nausea, un po' di mal di testa e così via. Io voglio soltanto dire che bisogna fare attenzione a queste cose, perché bisogna bere tanto, sì, si dice di bere tanto, ma tanto quanto. Se noi facciamo attenzione, per esempio, al colore delle urine, è un indicatore perfetto del nostro stato di idratazione. Le urine devono rimanere sempre chiare. Questi sono consigli generali, così come un consiglio generale può essere quello di alimentarsi con particolare attenzione, in particolare frazionare i pasti, non fare l'errore di stare magari sottoalimentati tutto il giorno e poi fare dei pasti abbondanti la sera, magari bevendo un po' di alcol in più. L'alcol fa male, non idrata, anzi al contrario, fa sentire più caldo, ti fa riposare male di notte e ovviamente con conseguenze negative. Ecco, ho detto un po' di cose valide per tutti, però poi ci sono i problemi delle persone, dei bambini o delle persone anziane, delle persone con qualche patologia, che ovviamente devono farti particolare attenzione.
Ecco, professore, questi giorni ci insegnano, mi scusi se la interrompo, ma vorrei affrontare anche questo tema, ci insegnano che avere un condizionatore, l'aria condizionata in casa è una grandissima fortuna, certo, più volte può causare dei problemi, noi ne siamo testimoni, ho detto noi ma in realtà sono io, ci dà qualche suggerimento, qualche dritta sulle temperature da tenere, quando si esagera, ci aiuti?
Beh, intanto se fuori fa particolarmente caldo, in casa non deve fare particolarmente freddo, bisogna mantenere, usare più ventilazione e deumidificatore che aria condizionata così molto con temperature basse. Io credo che i 26 gradi, 25-26 gradi possano essere un ragionevole compromesso. Ma soprattutto bisogna aver cura di evitare gli sbalzi di temperatura, cioè se noi ci apprestiamo ad uscire e la temperatura esterna è di 37 gradi, noi non è che possiamo tenere in casa i 25 gradi e poi improvvisamente uscire e pretendere di fare attività fisica, camminare sotto il sole e così via. Quindi credo che queste siano regole di buon senso, tenendo presente che le capacità del nostro organismo di adattarsi ai cambi di temperature sono notevoli, però sono graduali, ovviamente, e quindi bisogna aver cura di queste cose, di fare queste cose con attenzione.
Certo, quindi 25-26 gradi, siamo in linea con le indicazioni dell'Europa, ve le ricordate? Dicevano non più sotto di 27, però insomma...
Guardavano anche la nostra salute, quindi
per
non
quello,
solo...
È per quello evidentemente. No, però professore, io sono curioso di indagare anche l'effetto che può avere il caldo su alcune terapie, mi viene in mente, magari chi prende la pillola per regolare la pressione, forse con il caldo potrebbe dover fare delle variazioni.
Assolutamente sì, ci sono due problemi, il primo è che la pressione tende a scendere con le temperature più elevate, quindi di per sé l'aumento della temperatura porta una riduzione del fabbisogno dei farmaci ipotensivi, ovviamente variabile da soggetto a soggetto. E l'altro tema è la disidratazione, la tendenza a perdere di liquidi, quindi questo è un ulteriore fattore che incide, può incidere sulla pressione. Quindi bisogna stare attenti a controllare la pressione tre volte al giorno magari e tenere un diario dei valori pressori. E poi fare attenzione all'eventuale ipotensione ortostatica, cioè se si ha una sensazione di cappuccino quando ci si mette in piedi. È una cosa che mettersi in piedi bisogna farlo con molta attenzione, soprattutto in chi prende terapie diuretiche o ipotensive, e questo in estate può essere un fattore particolarmente rilevante. Non è, cioè io ho assistito veramente a sincopi di persone in terapia ipotensiva che alzandosi a cena, magari dopo aver bevuto un po' di alcol, hanno avuto una crisi ipotensiva, una vera e propria sincope, un qualcosa che ovviamente spaventa ma che è transitoria, perché poi quando ci si mette distesi, si va a terra distesi, la pressione tende a risalire, ma ovviamente questo può portare dei problemi molto importanti per le persone anziane, no? Molte fratture di femore avvengono per crisi ipotensive o per cadute accidentali, insomma.
Ah, qui insomma un motivo in più per stare attenti, tra l'altro nel salutare la professore, questi sono consigli, noi lo diciamo relativamente semplice, eppure tante volte li sentiamo e diciamo vabbè sì, tanto sono cose che già so, eppure basterebbero davvero pochi secondi per riflettere e stare attenti e evitare i problemi che poi possono diventare anche abbastanza seri, lo stavamo dicendo. Professor Landolfi, è stato un piacere ospitarla di nuovo in onda qui, buona estate e a prestissimo.
Grazie, buona estate a voi.
Grazie, grazie naturalmente al professor Landolfi, e noi come sempre a quest'ora abbiamo e accogliamo con grande piacere Don Antonio, buongiorno Don.
Ciao a tutti. La frase è
un Don in movimento,
dove sei?
Sbaglio.
Dove sei?
Il vento dell'Elba.
Sono un posticino che può prendere e non prendere, comunque stamattina ci sentiamo.
Sì.
L'importante non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile.
Bello, questa è molto bella. L'importante non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile. Ecco, che in periodo di campagna elettorale, Don, vale veramente tanto, è vero.
io vado oltre, pensateci voi alle campagne elettorali.
Va bene.
Ciao caro Don Antonio, ciao, ci sentiamo domani. Ciao, buona giornata, ciao, naturalmente. Ciao.
Beautiful That Way, 1996, ma forse insomma l'anno non era proprio quello. Allora, pochi secondi alle 8 del mattino, siete su RTL 102.5, tra poco ancora ospiti e tanti temi da toccare.
E così, parliamo di caro trasporti, lo facciamo insieme a Federico Cavallo, di altro consumo, come muoversi quest'estate senza spendere una fortuna. Poi continuiamo il nostro viaggio per i comuni d'Italia, chiacchieremo con Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Infine il nostro consueto punto sull'attualità, oggi con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.
Tutto questo dopo le ultime news, come sempre, puntuali al giornale orario.
La terza ora di Non Stop News, sono le 8 e 9 minuti in questo momento. Siete con Enrico Galletti, Massimo Lonigolo, Luigi Santarelli in Sardegna, in vacanza, anche se le loro camicie tradirebbero lavoro da ufficio, tristissimo. Ma da domani noi vorremmo dei fiori. E a Milano Giusy Legrenzi. Siamo entrati appunto nella terza ora, ci vogliamo occupare, come dicevamo già alla fine dell'ora scorsa, di trasporti, di quanto sono diventati cari e di quanto queste vacanze saranno care anche proprio per questo settore, per quanto riguarda lo spostarsi in auto, lo spostarsi in aereo. Sembra che al momento si salvino soltanto i treni dai vari aumenti, ma a raccontarcelo è il nostro ospite che ci ha raggiunti, Federico Cavallo di Altro Consumo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
E grazie per essere insieme a noi. Allora, io le chiederei intanto in apertura una panoramica, qualche dato che abbiamo letto dalla vostra indagine, perché io ho visto anche percentuali, poi è chiaro, bisogna contestualizzare il periodo che abbiamo vissuto, il post pandemia, la ripresa eccetera, ma per quanto riguarda almeno il settore aereo, biglietti che costano anche fino al 120% in più rispetto, sì, allo scorso anno, è vero?
Sì, specialmente i tratti internazionali si sfiora al 124% di rincaro rispetto all'altro anno. Comunque la media non è meglio confortante, diciamo, perché anche lì è stato certificato un più 90% di rincaro. Insomma, il trasporto aereo in questo primo inizio di calda estate è veramente uno dei settori più problematici, lo sappiamo, sotto l'aspetto dei servizi, delle cancellazioni, della presenza stessa dell'aereo in aeroporto certe volte, ma lo è anche dal punto di vista dei prezzi.
Ecco, chiediamoci come mai invece il treno fa un po' eccezione, perché si parla di caro carburanti per l'auto, di caro carburanti, insomma, un po' per tutto, anche per i traghetti e i voli. In realtà gli aerei sono presi anche da altre problematiche che hanno a che vedere con gli scali, con gli aeroporti. Come mai invece i treni vanno in controtendenza in questo senso?
Sì, ce lo siamo chiesto anche noi. Effettivamente abbiamo misurato un calo del 10% del prezzo totale del biglietto rispetto all'annualità precedente. Va anche detto che comunque sia, se dobbiamo organizzare la nostra vacanza e lo dobbiamo confrontare rispetto ad altri mezzi di trasporto, ad esempio l'aereo, va sempre consigliato, insomma, di guardare poi il prezzo finale, di fare tutti i calcoli a dovere, perché chiaramente noi stiamo parlando di cali percentuali su il prezzo di un biglietto. È sicuramente vero che i biglietti della ferrovia, insomma, calano, non è detto che il prezzo totale sia poi effettivamente più basso di quello di altri mezzi. Dopodiché effettivamente questo è un dato interessante che abbiamo notato e che rende il treno a tutti gli effetti una, lo era già, però se vogliamo ulteriormente un'alternativa in questa estate di caro benzina certo, e di altri problemi su altri capitoli.
Ecco, Federico Cavallo, ci chiedono anche al 378-378-1025 quanto di questi rincari sia effettivamente costi che si vanno a sommare, quindi l'aumento dei carburanti eccetera, e quanto invece è speculazione, perché vediamo in alcuni periodi dell'anno, penso per esempio alla vigilia di Natale, anche lì i prezzi si impennano e per esempio chi deve viaggiare dal nord a sud ha grosse difficoltà.
Sì, sicuramente, specie per quanto riguarda, lo citavate anche voi, il fronte dei carburanti, gli ultimi mesi hanno avuto degli andamenti veramente molto complicati da leggere, ma sotto alcuni aspetti anche un po' sospetti. Non l'abbiamo chiaramente detto soltanto noi, lo ha detto anche chi diciamo ne sa anche più di noi, ecco, con ruoli di governo. Ecco, noi ci siamo mossi subito, per esempio, nei confronti anche dell'autorità antitrust per segnalare, per invitare a monitorare questo genere di fenomeni, effettivamente nei momenti, diciamo così, di maggiore picco di quelli che sono i trasporti o di maggiore complessità, come è stato il caso della benzina, spesso si osservano degli aumenti che non sono direttamente spiegabili, no? Con gli elementi, insomma, con i fattori che sono in campo.
Cavallo, d'altra parte però dobbiamo osservare che c'è stata la proroga del taglio delle accise al 21 di agosto, no? Quindi
sì,
questo sembrerebbe,
male.
Esatto, sembrerebbe andare un po' incontro a coloro che devono mettersi in macchina e fare tanti chilometri. Avete notato poi alla fine che un pochino si sono abbassati i prezzi dei carburanti o poi in realtà, io sto ragionando che se dovessimo rimettere le accise siamo ben oltre i 2 euro.
Sì, io lo confermo, nel momento in cui non venisse prorogato ulteriormente questo provvedimento, alla fine dell'estate ci troveremmo con un prezzo della benzina a 2,5 euro almeno, secondo i nostri calcoli. Ecco, sì, per fortuna è stato rinnovato lo sgravio delle accise veramente in zona Cesarini dall'ultimo governo. Va detto che appunto il 21 di agosto è una data utile per superare, diciamo, il picco delle vacanze, ma non quello del rientro al lavoro e all'attività per molti settori, compresi quello del trasporto, per cui chiaramente una delle principali sfide sul tavolo del prossimo governo sarà quello di rinnovare queste misure e tradurle, quelle della benzina, ma poi pensiamo alle bollette e via discorrendo, in un piano che sia veramente strutturale, come noi chiediamo da tempo. Ad esempio sulla benzina noi abbiamo proposto di intervenire non tanto sul lato delle accise quanto sul lato dell'IVA in questa fase di emergenza, sottoscrivendo anche una petizione, però ecco, ci sono delle misure che dovranno essere discusse e sicuramente questa fase, insomma, di incertezza anche politica non ci aiuta nell'andare, diciamo così, a collegare i problemi che viviamo oggi con le possibili soluzioni che dovrebbero arrivare, speriamo, domani.
Speriamo anche noi, chiaramente, perché l'estate è ancora lunga, per fortuna, e tanto, insomma, gli italiani hanno voglia di prendersi una piccola pausa, e però, insomma, i costi, sicuramente l'abbiamo raccontato dai numeri di altro consumo, in alcuni casi, in alcune occasioni, sono proibitivi. Preziose sempre le indagini di altro consumo, per questo ci abbiamo tenuto a richiamare in diretta Federico Cavallo. È stato un piacere, buona estate anche.
Grazie,
a voi, e buon lavoro.
Grazie, anche per noi, e buona vacanza agli italiani.
Allora, abbiamo parlato dei rincari nei mezzi di trasporto, non solo, perché poi quando arrivi in vacanza molti albergatori, molti ristoratori dicono: noi abbiamo, come dire, vissuto delle estati molto complicate dal punto di vista di non riuscire a occupare tutti i posti disponibili, quindi questi rincari sono necessari, semplicemente necessari, non dati da carburanti e tutto il resto, ma necessari per recuperare.
A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Però poi un po' di speculazione c'è, diciamocelo, perché altrimenti non è nemmeno credibile.
Pubblicità, state qui con noi su RTL 102.5.
Vogliamo entrare in una pagina politica che sarà protagonista di quest'estate, perché tra 2 mesi praticamente si va al voto, parliamo di politica e cominciamo a farlo con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che si è appena collegato con noi. Buongiorno sindaco, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Vorremmo subito un commento su la crisi di governo, ormai abbiamo imparato a conoscerla, ma soprattutto sugli scenari che si aprono. Questo campo largo, il PD come lo costruisce? Ma è vero che c'è forse Renzi?
Ma intanto con un'alternativa vera, politica e culturale, alla destra della Meloni, perché non abbiamo di fronte un centrodestra liberale, abbiamo una destra sovranista, e quindi sui temi dell'ambiente, del lavoro, dell'uguaglianza, dei diritti, il PD deve essere fortemente alternativo. Poi secondo me il confine deve essere di tutti quelli che hanno votato la fiducia al governo Draghi, quello deve essere il perimetro, e quindi spero che nei prossimi giorni si mettano da parte personalismi ed altro e si riesca a costruire un'alleanza competitiva e che possa in qualche modo essere anche un'alleanza della responsabilità italiana.
Sì. Sindaco, allora siamo in estate ormai inoltrata, anzi tra poco le chiederemo come la città di Pesaro si sta attrezzando, preparando per affrontare l'estate, però a proposito di estate e di elezioni in arrivo, si è detto tante volte che fare campagna elettorale in estate è pressoché impossibile, che elezioni in autunno per questo motivo sono sempre complicate. Lei è d'accordo?
Beh, sono abbastanza d'accordo perché gli italiani sono in ferie, gli italiani stanno vivendo un'estate bella anche dal punto di vista turistico, troppo calda, ahimè, per l'acqua e per i problemi climatici, però sono in una fase, diciamo, di relax, quindi non è facile andare a discutere di politica e di prospettiva quando gli italiani sono in questo stato d'animo, però è giusto farlo, anche perché le elezioni politiche sono elezioni fondamentali e anche perché l'Italia rischia di avere un autunno molto complesso con l'inflazione alta, con una guerra in corso nel cuore dell'Europa, quindi bisogna decidere velocemente da che parte stare e le persone attraverso le quali attrezzare il paese per un autunno non semplice, compreso il fatto che dobbiamo mettere a terra il PNRR, che è una grande opportunità che arriva dall'Europa, ma ha bisogno di un governo di gente forte e competente.
Sindaco Ricci, due cose importanti. Intanto, vabbè, le chiediamo come sta preparando, anzi siamo già nel pieno di questa estate 2022, ma voi avete un occhio già sul 2024, perché sarete capitale italiana della cultura, me lo conferma sindaco, vero?
Sì, saremo capitale italiana della cultura, una grande opportunità nel 24, ma in verità abbiamo deciso di esserlo già subito, già da quest'estate, pienissima di eventi, pienissima di gente e soprattutto con una vivacità culturale molto forte, perché dobbiamo far diventare questo appuntamento una svolta storica per la provincia di Pesaro Urbino e in generale per le Marche. E quindi stiamo definendo un programma triennale che ci consenta appunto di crescere mese dopo mese in un crescendo rossiniano, a proposito di musica e di Rossini, e per poi arrivare al 2024 nel massimo splendore possibile.
Certo, e deve essere così. Senta Ricci, ma che Presidente del Consiglio verrà a Pesaro a inaugurarla questa capitale della cultura?
Io spero Letta o Draghi, ma chissà, speriamo che sia davvero uno di questi due.
Tra l'altro, qualche giorno fa abbiamo visto sui social che è venuto a trovarla il presidente della regione Campania, De Luca. Era anche, non lo so, per discutere della situazione attuale o solamente per le questioni della capitale della cultura?
Era per presentare il suo libro, quindi ha fatto anche una serata molto bella e partecipata sulla situazione politica. Però insomma stiamo legando molto con la regione Campania, perché quest'anno la capitale Procida, quindi c'è già un legame con la città di Procida, con l'isola di Procida, e poi perché Rossini, che è ovviamente il testimonial più grande che Pesaro ha, ha due città principali. Rossini poi ha girato l'Europa, ha finito e morto a Parigi, però è nato a Pesaro e la parte più creativa della sua carriera artistica l'ha sviluppata a Napoli, quindi abbiamo tante cose da mettere insieme, compreso la pizza, perché noi abbiamo una pizza stranissima ma buonissima con l'uovo sodo e la maionese, che è la pizza Rossini. Certo. E ovviamente è una pizza che ogni volta che i campani vedono inorridiscono, poi però quando lo assaggiano si devono ricredere.
Si rendono conto che anche quella è una delle specialità del nostro paese. Sindaco, allora ancora un paio di minuti a nostra disposizione. Sappiamo che tra l'altro oggi c'è un evento molto particolare a proposito dell'estate della città. Sarà con voi Valentino Rossi per inaugurare qualcosa che è un record vero. Stiamo parlando del casco più grande del mondo, mi conferma?
Esattamente, è un omaggio che abbiamo voluto fare a lui, è il suo casco, uno dei caschi con i quali ha vinto i mondiali, ed è il suo casco riprodotto, diciamo, in scala 4,5 metri, arriva, quindi è davvero un record, il casco più grande del mondo, ed è un omaggio che la città gli fa per un mito vero, una leggenda, una carriera straordinaria. Valentino Rossi della nostra terra, nato viva Tavuglia, vive tra Pesaro e Tavuglia, quindi sono, diciamo, tra le Marche e la Romagna, questa è la sua terra. E quindi abbiamo voluto realizzare questo omaggio con un artista particolare che fa opere di questo tipo, e la posizioneremo in una piazzetta del mare. Sì. E quindi ci servirà anche a riqualificare una zona che nei prossimi anni vorremmo rendere sempre più bella. Quindi un grande omaggio a un mito dello sport, uno degli sportivi più famosi e più vincenti di tutti i tempi, e per noi un grande motivo di orgoglio locale.
Allora, sicuramente complimenti sindaco, perché so che lei è anche la delega al marketing della città e vedo che insomma si sta muovendo molto bene da questo punto di vista. E poi un'altra cosa, lei è molto amato, direi, perché è al secondo mandato ed è sempre stato eletto al primo turno. Mi conferma tutto, vero?
Sì, addirittura è stato eletto al primo turno anche in provincia.
Esatto, esatto.
L'ultimo presidente, ecco, della provincia eletto direttamente. Non è facile essere eletti al primo turno.
Infatti le stavo chiedendo, visto che ci sono tipo 8.100 sindaci circa in questo paese, 8.000, 7.500, ce lo dice un trucco? Come si fa?
Bisogna avere due caratteristiche. Uno, ti deve piacere, io dico sempre che si vuole candidare sindaco. La prima è che ti deve piacere stare in mezzo alla gente, devi avere davvero un animo popolare, perché se non ti piace stare in mezzo alla gente è meglio che lasci perdere. La seconda è che non devi aver paura di decidere, perché un sindaco magari piccole cose, ma decide 5-6 cose al giorno, e quindi bisogna avere anche da una parte una capacità appunto partecipativa molto forte, ma dall'altra anche una capacità decisionale, perché poi i cittadini ti eleggono per essere ascoltati, ma anche ti eleggono perché vogliono che decidi, sperando ovviamente che decidi nella direzione giusta.
Esatto, forse proprio il consiglio cardine questo, cioè andare nella direzione giusta e anche, no, prospettare una bella estate ai propri cittadini non è male. Grazie al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ci sentiamo prestissimo.
Tutti abbiamo parlato poco fa di trasporti molto costosi. C'è un tipo di trasporto che in realtà non ha un costo carburante, ha altri costi purtroppo, ed è o amato o odiato.
È così, ha un costo di affitto, diciamo. Esatto. No? Stiamo parlando dei monopattini elettrici. C'è una compagnia in particolare che opera soprattutto tra Roma e Milano, che ha deciso di combattere questo brutto malcostume di parcheggiarli un po' a caso, buttarli un po' lì dove si trova. Quando viene identificato dal GPS una zona dove non dovrebbe essere lasciato, cosa fa? L'applicazione manda un messaggino al proprietario la prima volta e dice: occhio, la prossima volta mettilo meglio. La seconda volta dice: guarda, ti facciamo un piccolo sovrapprezzo perché lo hai messo male. La Aiuto. Terza volta invia il link della più vicina scuola guida per imparare.
È una moral suasion, però è un po' aggressiva.
È un invito, cioè arriveranno a fare il patentino per il monopattino. Sarà un'idea, visto anche quello che succede ogni tanto. 8:36 minuti, torniamo tra poco.
Allora, è estate, noi adesso ce ne andiamo in spiaggia dopo la trasmissione, non guardiamo il telefono perché siamo in vacanza, no?
Allora, giusto? Sì, sappiamo che ormai senza cellulare quasi non puoi fare nulla, cioè
però almeno email, chat di lavoro, quello no.
Volevo segnalare ai nostri responsabili, direttori, eccetera, che poi Santarelli chiude il telefonino, cioè spegne il telefonino.
Spegne proprio, quindi, sì, no, intervenite assolutamente. Allora, c'è questo studio americano che ci dice che, pensate, 7 persone su 10 controllano posta e messaggi di lavoro anche in vacanza, e lo fanno, pensate un po', fino a 80 volte al giorno.
Ma sapete che facciamo? Lo trattiamo domani con i nostri ascoltatori? È un tema che mi piace molto.
Domani dalle 6 alle 7 in linea diretta. Restate con noi, pubblicità e torniamo. Sentiamo se il direttore di Libero Alessandro Sallusti è nella calda, caldissima, rovente Milano, se è già in ferie. Buongiorno direttore, bentrovato.
Buongiorno a voi, no, purtroppo ancora no, ovviamente.
Coraggio, siamo con lei, direttore.
Direttore, ma saltano le ferie quest'anno, visto il caos politico, oppure si riesce a fare qualcosa, a metterci una pezza?
No, penso, beh, ma sai, noi fare giornalista è meglio che lavorare,
esatto. Tutti,
però ho detto questo, si lavora sempre ovunque uno sia, nel senso che i giornali escono tutti i giorni, quindi non è che vai in ferie, nel senso che non ti occupi più del giornale, che te ne per occupi dai, in remoto servizio.
Allora, partiamo proprio dalla prima pagina di Libero. Centro di gravità inesistente, inutili acquisti di Letta. Brunetta piange sull'amore finito con Silvio e lavora a un partito repubblicano. Allora, partiamo da queste alleanze in vista del voto del 25 settembre. Che scenari si aprono?
Ma in questo momento è il caos totale, non? Perché abbiamo la coalizione di centrodestra che nei sondaggi danno per vincente, che se le stanno dando tra di loro al loro interno di santa ragione, no? Berlusconi e Salvini che stuzzicano la Meloni che risponde piccata, quell'altro, insomma è il momento del posizionamento. A sinistra sono messi forse addirittura un po' peggio. E quello che noi diciamo oggi, che stanno arruolando i transfughi del centrodestra, Bonetta, Germini, tutti. Ma noi ci chiediamo, finché l'operazione di Palazzo può funzionare, e ha funzionato in alcuni casi, ma se mai alle elezioni, io voglio vederlo uno di sinistra, un elettore di sinistra a votare, mettere sulla scheda il nome Germini o mettere sulla scheda il nome Brunetta. mi sembrano quelle operazioni così, che in teoria hanno un loro fascino, ma che in pratica poi, a mio avviso, non portano da nessuna parte.
Direttore Sallusti, invece sul Movimento 5 Stelle, che mi pare nemmeno citato, diciamo, sulla vostra prima, insomma, che futuro prevede politico? Parliamo del 25 settembre.
Ma guarda, il futuro è scritto non nelle stelle, ma è scritto nei sondaggi, non è un futuro roseo. Adesso c'è da capire se porteranno fino in fondo con la loro stupida promessa non più di due mandati. Perché dico che è stupida? Perché la politica, come la vita, come altre cose della vita, funziona per esperienza, no? Non perché uno è nato, non nasce politico, no, uno ci diventa. E c'è una classe dirigente dei 5 Stelle che a me non piace, ma che insomma dopo due mandati comincia a essere preparata a fare politica, no? Penso agli ex ministri, penso al presidente della Camera, no, loro lo vogliono prendere e via, perché avevano detto agli italiani una delle tante loro utopie, no? Non si può fare politica vita, dopo due mandati tutti a casa, e così dovranno ricominciare da zero con dei ragazzini che dovranno rimparare a fare, insomma. Mi sembra che anche lì stiano venendo al nodo, a petti nei nodi di promesse utopistiche, magari anche belle, ma utopistiche, quindi irrealizzabili.
A proposito di elezioni, allora, ci sono tanti sondaggi, l'abbiamo detto, il centrodestra per adesso è dato in vantaggio, però ci sono tutta una serie di partiti, schieramenti o anche solo gruppi parlamentari che in questa legislatura, a livello appunto di Camera e di Senato, sono stati in qualche modo determinanti. Ad esempio penso a Italia Viva per la caduta del Conte 2, penso a Insieme per il Futuro, il movimento di Di Maio adesso, penso alle varie formazioni cosiddette di centro, di Giovanni Toti, di Brugnaro, eccetera, che hanno avuto una loro importanza parlamentare in questa legislatura. Dopo le elezioni che fine faranno secondo lei?
Dipende da come si presenteranno alle elezioni, perché quello è il vero problema. Metterli tutti assieme non può funzionare, perché una somma di leader non fa un leader, cioè tu non puoi mettere assieme Renzi, Calenda, Toti, perché chi comanda? Ci sono dei fattori umani oltre che politici che impediscono di mettere più galli in un pollaio. È una vecchia saggia regola dei nostri nonni, non mai mettere più di un gallo nel pollaio, sennò è solo casino. Quindi mettersi assieme tra di loro e fare un raggruppamento di centro lo vedo molto complicato. Affiliarsi in qualche modo al PD è l'unica soluzione che hanno, ma lì scattano i vecchi. Calenda dice: se c'è Renzi non ci sono io. Renzi dice: ma se c'è Toti non ci sono io. Adesso hanno 20 giorni di tempo per sbrogliare la matassa, perché le liste vanno presentate, se non ricordo male, entro il 14 agosto. Uh-huh. Vedremo che soluzione troveranno. Certo, ormai loro sono abituati ai giochi di palazzo, che fanno in alcuni casi in maniera eccellente, sono molto bravi, e non sono più abituati a confrontarsi invece con i problemi di un'elezione, che è una cosa completamente diversa, no? E quindi non lo so, sono anch'io curioso di vedere cosa succederà.
Allora, direttore, prima di salutarci, abbiamo parlato dell'estate calda, proviamo per un attimo a metterci nei panni degli italiani, a prendere in considerazione il loro punto di vista. Facciamo finta di essere in una spiaggia molto affollata, facciamo finta di essere a Milano Marittima. Mi sembra, siccome è sempre molto bello ascoltare i pareri di chi guarda all'attualità e poi naturalmente dovrà votare, mi sembra che la linea prevalente degli italiani sia quella di dire: avevamo un premier così riconosciuto a livello europeo, a livello mondiale, che ha preso in mano tante sfide come il Premier Draghi, ce lo siamo fatto scappare. Allora, è una questione di shock momentaneo questo punto di vista degli italiani, destinato a cambiare non appena adesso in questi giorni comincerà la campagna elettorale, oppure insomma effettivamente gli italiani lo rimpiangeranno questo periodo con Draghi?
No, io credo che lo rimpiangeremo, ma rimpiangeremo una cosa che non avremmo potuto avere, perché in realtà Draghi molla Chigi solo pochi mesi prima della scadenza naturale, che sarebbe stata marzo, no? E avendo detto più volte che lui non si sarebbe mai sceso in politica a candidarsi, quindi Mario Draghi era un'eccellenza con la scadenza, no? Sapete quando comprate quel prosciutto pazzesco, buonissimo, che però dopo 10 giorni scade. Draghi aveva una scadenza, gli italiani se ne devono fare una ragione, almeno di non voler sospendere la democrazia, cioè non andare più a votare. E potrebbe anche essere un'opzione.
Salusti, le volevo proprio fare questa domanda, ma secondo lei vanno a votare gli italiani il 25 settembre o rimangono spiazzati proprio per quello che diceva poco fa anche il collega Enrico, nel fatto che si aspettavano di andare avanti con l'altro governo?
No, il rischio, ormai l'astensionismo credo che abbia messo delle radici abbastanza solide. Io mi auguro e spero che sia l'astensionismo minore di quello che abbiamo visto alle elezioni amministrative, del resto la politica nazionale scalda anche un po' di più, ci sono in campo i big da mattina a sera, le liti, le robe che poi diventano...
Sì, la sentiamo bene, direttore.
Un po' perso.
Comunque, insomma, votare è qualcosa, è sicuramente sempre un gesto di responsabilità e va fatto, soprattutto in una fase come questo. Si è interrotto il collegamento con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, non è partito per le ferie, questo ce l'ha detto, è a Milano, ma si vede che è passato in una galleria in viaggio. Grazie direttore, a distanza, gran finale.
Harry Nilsson, Everybody's Talking. Pochi secondi al termine di Nostro News di questo lunedì 25 luglio, siamo ai saluti.
E così, allora ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, il professor Raffaele Landolfi, direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna del Gemelli di Roma, poi Federico Cavallo di Altro Consumo, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e infine il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.
Allora, io direi che adesso noi andiamo a cercare una camicia a fiori o qualcosa di un po' più estivo.
La canottiera va bene pure.
No. Ma anche abbiamo portato il carico da 80 camicie con quelle di scorta.
Tutte uguali,
quelle
sono tutte bianche e azzurre.
Come facciamo? Dovevate dircelo prima.
Ve le farò mandare con un pacco. Vi mando un pacco, ragazzi. Siamo pronti, i registi a Milano, Ricchi e Aristarco più Ingegno. Grazie.
Grazie Nicola Sfilotros nel track in Sardegna. A Roma chi dobbiamo ringraziare?
Dobbiamo ringraziare Paolo Ricomi che ci ha dato una mano.
Molto bene, allora adesso arrivano i colleghi della famiglia in versione estiva, Sara Calogiuri, Mario Vai, Massimo Galanto e poi c'è Carocci da Roma. Noi torniamo puntuali domani dalle 6 alle 9 per una nuova puntata di Non Stop News.
Ciao,
in esterno.
Ciao a domani.
Da Badesi, ciao Giusi.
Ciao.